Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi per la sconfitta all'overtime contro la Finlandia. Smottamento sull'Axenstrasse, chiusa da ieri sera, non ci sono danni. In mattinata gli esperti valuteranno la situazione. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa è in vantaggio della Espriella, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. E oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento. Tre i grandi cantieri che saranno portati avanti: finanziamento della 13ª rendita VS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. Amarezza, tanta amarezza per un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta. I tempi supplementari contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey di vincere l'oro, per di più in casa. Chi ha seguito per due settimane tutto il mondiale è stato il collega dello sport David Conti, ecco il suo commento.
Terza finale mondiale consecutiva persa, la quinta in totale e ancora una volta senza riuscire a segnare. L'ultimo gol in un atto conclusivo risale al 2018. Da allora la Svizzera ha accumulato quasi 250 minuti senza trovare la rete nell'atto conclusivo del torneo, e nell'hockey, come nello sport in generale, se non segni, non sogni. Questa sconfitta fa male perché è arrivata in casa davanti al proprio pubblico, fa male perché l'impressione era quella dell'ora o mai più. La nazionale rossocrociata sapeva di avere una grande occasione, forse per alcuni protagonisti una delle ultime. La pressione era enorme e stavolta la Svizzera non è riuscita a gestirla fino in fondo. Il capitano ed MVP del torneo, Romagnosi.
Al momento è un'altra delusione. Volevamo fortemente questa medaglia d'oro per noi, per i tifosi. Ci è mancato solamente il gol. La storia purtroppo si ripete, c'è poca voglia di parlare, siamo tremendamente delusi. Non si chiude ancora un ciclo, ma il tempo passa. Giocatori simbolo come lo stesso Romagnosi, oggi 36enne, Leonardo Genoni, 38enne, Nino Niederreiter, 33enne, per citarne solo alcuni, si avvicinano inevitabilmente alla fine di una comunque straordinaria era che ci ha regalato 5 medaglie. Resta l'amarezza per un altro argento, ma resta anche il ricordo di una squadra che ha saputo emozionare e unire il paese, una nazionale che ha fatto sognare la Svizzera intera. Il finale è stato amaro. La speranza è che questa squadra riesca comunque a rialzarsi per l'ennesima volta.
Il mancato coronamento di un'edizione che ha saputo appassionare tutta la Svizzera è una grossa delusione per le migliaia di tifosi accorsi ieri a Zurigo, non solo allo stadio ma anche fuori nella fan zone. E allora ripercorriamo la serata con i suoni raccolti da Gianluca Olgiati.
Cari tifosi, la fan zone è attualmente al completo. Al momento non è possibile far entrare altre persone. Grazie per la tua collaborazione e comprensione.
Siamo davanti all'entrata della fanzone ufficiale, sentiamo i cori dei tifosi all'interno, ma qui non si passa, la fanzone è piena già da diverse ore, quindi c'è delusione ovviamente qua tra i tifosi e per di più comincia anche a piovere. April Plus?
No, April Plus.
Vous êtes venu exprès?
Oui, je vais aller.
Ragazzi, sapete che non si entra?
Sì. Proviamo.
Proviamo comunque. Ma si vince stasera?
Certo che si vince.
Quanto?
4-2.
E questo è il popolo degli esclusi, quelli rimasti fuori, che si stanno accalcando in una stradina laterale della fan zone per sbirciare la partita sul maxi schermo da lontano. Il gol della Finlandia ha fatto calare il silenzio tra i tifosi. Ci si preparava a fare la festa, invece adesso una fiumana di tifosi sta rientrando verso la stazione. Ma sei felti, Tobik?
Ti sic?
È mancato solo il gol della vittoria stasera, dice.
Adesso fa molto male. Fa molto male perché ci credevamo, la fanzone era molto carica, abbiamo fatto 3 ore di colonna per entrare e adesso fa male.
Ci si preparava a fare la festa, invece mi sa che si va a letto.
Sì, adesso stanno pure sparando i fuochi d'artificio che ormai avevano qua dietro. Vediamo, ci si preparava una bella nottata, ma mi sa che si va nanna presto.
Abbiamo due notizie ora dal Canton Uri. La Axenstrasse è chiusa dopo uno smottamento all'altezza di Gumpisch. Sulla strada, importante collegamento da sud verso Zurigo, poco dopo le 20 c'è stata una colata detritica. Non si registrano feriti, ha precisato la polizia, né danni all'infrastruttura. Le autorità invitano comunque la popolazione a evitare la zona. In mattinata l'Ufficio federale delle strade farà una nuova valutazione della situazione e deciderà se aprire oppure no il tratto tra Flüelen e Sisikon. E sempre dal Canton Uri è arrivata anche la notizia di un incidente mortale nel fiume Reuss. Vittima è un cittadino svizzero di 59 anni, faceva canoa all'altezza di Gurnellen. Dopo lo scontro con un'altra persona è rimasto sott'acqua ed è stato trascinato dalla corrente. È deceduto in ospedale dove era stato portato dai soccorritori. Adesso dall'estero. C'è stato un colpo di scena alle elezioni presidenziali in Colombia. Con oltre 10 milioni e 300 mila voti, il candidato della destra, Abelardo de la Espriella, ha vinto il primo turno ottenendo il 43% dei consensi. Una vittoria contestata dal candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che si è fermato al 40%, e dal presidente uscente Gustavo Petro, e sulla quale si sono intromessi anche gli Stati Uniti. Appoggiamo il diritto del popolo colombiano a elezioni libere, ha dichiarato in una nota il Dipartimento di Stato statunitense. Il secondo turno è previsto il 21 giugno. Ma prima maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo de la Espriella, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Ivan Cepeda, della coalizione Pacto Storico, che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di de la Espriella. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con de la Espriella per definire una strategia in vista del ballottaggio. Le elezioni arrivano in un momento delicatissimo per il paese, primo produttore di cocaina al mondo, dilaniato dalla violenza del narcotraffico. Solo la scorsa settimana gli scontri tra dissidenti delle forze armate rivoluzionarie colombiane, le FARC, hanno provocato 52 morti.
In Medio Oriente, ora dove il Kuwait ha dovuto attivare le difese aeree per intercettare attacchi missilistici e con droni, in quella che appare come una risposta agli attacchi condotti nel fine settimana dagli Stati Uniti contro siti militari iraniani. Stati Uniti che stanno al contempo tentando di raffreddare l'altro fronte, quello libanese, dove l'esercito israeliano nei giorni scorsi è avanzato fino a conquistare la storica fortezza di Beaufort. Per gli ultimi aggiornamenti dovremmo avere in linea Michele Giorgio. Michele, ci sono stati contatti diplomatici nella nostra notte. Quali sono gli esiti?
Sicuramente gli esiti non sono molto positivi. D'altra parte i colloqui che si sono tenuti in questi ultimi giorni, che dovrebbero anche proseguire nelle prossime settimane, non hanno dato un esito positivo. Le posizioni delle due parti appaiono distanti e ci sono forti tensioni durante le trattative. La delegazione libanese ha ribadito le proprie richieste di cessate il fuoco e di cessazione degli ordini di evacuazione che vengono diffusi dall'esercito israeliano, e chiede naturalmente il ritiro delle truppe di occupazione nel sud del paese, ma la parte israeliana ha respinto categoricamente tali richieste, insistendo sulla prosecuzione degli attacchi e sul mantenimento dell'occupazione del sud fino al disarmo di Hezbollah. Sul terreno, appunto, proseguono i bombardamenti israeliani che continuano a mietere decine di morti e feriti ogni giorno. Non tutti sono combattenti di Hezbollah, ma sono anche civili, e non è ben chiaro quanto sia decisiva questa conquista da parte dell'esercito israeliano, appunto, di questa fortezza crociata, che è molto più simbolica che militare, proprio perché domina un po' il territorio, ma dobbiamo anche tenere presente che c'è una forte differenza in termini di capacità militare tra l'esercito israeliano e la guerriglia di Hezbollah. Israele però sostiene che da quella posizione il movimento sciita libanese lanciava droni e razzi verso le truppe israeliane, l'avrebbe fatto anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e da parte di Hezbollah invece si sostiene che non ci fossero suoi combattenti su quell'altura.
Michele Giorgio e gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. Con la prossima notizia andiamo in Sudan. Quasi 70 persone sono state uccise nel weekend in due attacchi con droni nel Kordofan, nel centro del Sudan, una vasta regione che si suddivide in tre stati. Lo hanno segnalato ieri sera alcuni leader politici locali e un'organizzazione per i diritti umani. Per la ONG Emergency Lawyers, 8 bambini e 2 donne sono stati uccisi in un attacco di droni in un villaggio dello stato orientale del Kordofan, dove attualmente non sono in corso operazioni militari, ma questo dimostra che l'espansione della violenza include ora anche le aree in cui la popolazione cerca rifugio dalle zone in guerra. Le altre vittime, quindi almeno 57, sono state invece colpite nello stato settentrionale in un'area contesa tra l'esercito e le forze paramilitari di supporto rapido. Finanziamento della 13ª rendita AVS, nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. C'è qualcosa che accomuna questi temi d'attualità ed è la sessione estiva delle Camere federali che si apre oggi a Berna. Si tratta di dossier che occuperanno gran parte delle 3 settimane di lavori in Parlamento, e ce ne parla il corrispondente Gianpaolo Driussi.
3 grandi cantieri dai lavori più o meno avanzati e con scadenze più o meno pressanti, tutti in ogni caso d'attualità. Sono quelli che più di altri faranno discutere durante la sessione estiva del Parlamento federale che prende il via oggi pomeriggio. Il primo dossier verrà aperto, o meglio riaperto, mercoledì alla ricerca di una via condivisa per il finanziamento della 13ª AVS. Mentre il Consiglio degli Stati punta a una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, il nazionale preferisce quali unico strumento l'IVA, posizione che potrebbe essere ribadita dopodomani, aggiungendo una proroga del finanziamento fino al 2033 anziché fino al 2030. Sempre mercoledì, ma solo al nazionale, verrà trattata la revisione della legge sulle attività informative della Confederazione, con la quale si intende rafforzare l'arsenale a disposizione dell'intelligence per contrastare terrorismo, estremismo violento, spionaggio e attacchi informatici. Si tratta di modifiche ad ampio spettro che prevedono, fra l'altro, un'estensione di sorveglianza e infiltrazioni, accompagnata da un rafforzamento della vigilanza. A dettare le nuove necessità è la situazione geopolitica internazionale, di cui sentiremo parlare anche nell'ambito dei dibattiti sul messaggio Esercito 2026 che verrà trattato dagli Stati. Le due Camere potrebbero infine tornare a confrontarsi sul nucleare nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare Blackout. Il Consiglio degli Stati ha già approvato la revoca del divieto di costruzione di nuovi impianti e altrettanto potrebbe fare il nazionale. Il gruppo del centro tornerà qui a fungere da ago della bilancia, con alcuni suoi membri schierati sul fronte del no, che vede in prima linea PS, Verdi e Verdi Liberali.
L'acquisto di prodotti del commercio equo era in crescita nel 2025. I consumatori svizzeri hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade Max Avelar nel suo rapporto annuale. Ci dice di più Manuele Ferrari.
Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione fair trade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero-caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora a Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile. In generale, lo scorso anno il consumo pro capite ha raggiunto i 119 franchi, ma per Lucas Krebs è chiaro. C'è potenziale per fare ancora meglio.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.